Quinta domenica di Quaresima. Nella seconda lettura di questa domenica, San Paolo afferma di aver lasciato perdere tutto per la conoscenza del Signore Gesù, fino a considerare questo tutto come una spazzatura, un modo forte per dire che tutto il sapere di questo mondo, tutta la cultura che aveva accumulato, tutto ciò che viene dal suo cammino di fariseo inappuntabile in tema di fede, non vale questa conoscenza. Non c'è proprio confronto, insomma. Il Vangelo poi ci indica oggi con assoluta precisione dove nasce questa conoscenza. Ora io più vado avanti e più sentendomi come Paolo ancora lontano dalla meta, più mi convinco che c'è da ripartire da capo con l'evangelizzazione dell'uomo contemporaneo, ma anche di un certo cristiano già battezzato che si è smarrito dietro mille rivoli di verità dottrinali senza alcun aggancio con il centro della nostra fede cristiana. E noi questo centro l'abbiamo visto e ascoltato raccontare da Gesù domenica scorsa in forma di parabola, mentre il Vangelo di oggi ce lo offre, questo centro, nel ricordo di un drammatico ma indimenticabile incontro. Gesù si trova nel Tempio di buon mattino, è venuto a insegnare a tutto il popolo, dice il testo, che andava da lui. Ecco, ma Gesù non poteva quasi mai farlo senza ricevere la solita visita di scribi, farisei e dottori, sempre pronti a cercare di screditare la sua parola e il suo operato. Ecco, quel giorno costruirono ad arte la loro trappola, in questo tentativo ricorrente di metterlo alla prova e poterlo finalmente accusare di qualcosa di concreto e di grave. E quel giorno colsero una donna in flagrante adulterio e, dice il testo, la posero nel mezzo. Immaginatevi, davanti a lui, davanti a tutta quella folla, e a sottoporgli una domanda tranello, cioè: che cosa facciamo adesso con questa donna scoperta in flagrante, visto che nella legge Mosè ordina di lapidarla? Capite il tranello? Se Gesù dice di lapidarla, contraddice tutta la presentazione con la sua predicazione, con i suoi gesti, di quel Dio di amore che fino adesso ha sostenuto. Se invece dice che non si deve fare questo, ma allora viola la legge, no, si mette contro Mosè. Ora, come sappiamo dal testo, il Signore inizialmente non risponde all'interrogativo. O meglio, la sua prima risposta è proprio il suo silenzio, accompagnato da questo strano scrivere per terra. Su questa strana azione di Gesù gli antichi padri della Chiesa e anche i più recenti esegeti hanno scritto fiumi di inchiostro. A me piace pensare che con questa condotta Gesù forse voleva cercare di raffreddare innanzitutto quella insana voglia di giustizia sommaria davanti al grave peccato di qualcuno, o quella più insana inclinazione che abbiamo tutti nell'identificare il peccatore con il suo peccato. Tuttavia, siccome insistevano nell'interrogarlo, si alzò, dice il testo, e Gesù diede quella celebre risposta che tutti conosciamo, che si abbatté come uno tsunami d'acqua su quell'incendio che si stava propagando pericolosamente. Poi si abbassò di nuovo, riprendendo a scrivere per terra, mentre molti degli uditori lasciavano cadere probabilmente quelle pietre che si erano preparati. Dice il testo, se ne andarono uno a uno, cominciando dai più anziani. Sapete che il Vangelo in greco significa buona notizia. Peccato che nessuno rimase a vedere quale fosse la buona notizia in quel momento, ed era una notizia bella anche per loro. Come mai a nessuno venne questa curiosità? Come mai nessuno, dopo aver ricevuto quella parola disarmante, desiderò vedere come andava a finire? Il racconto di Giovanni però è chiaro. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Pensiamo a questa donna già abbondantemente disprezzata, svergognata e disonorata per il suo grave peccato, dagli occhi di tutta la gente e degli occhi di questi farisei e scribi che erano lì. era stata buttata in pasto alla folla da uomini religiosi qualificati, che in realtà volevano poter svergognare il loro maestro. In psicologia si direbbe che quella donna fu manipolata nel suo grave peccato per raggiungere il loro obiettivo. Ma nello stesso tempo pensiamo a quel peccato inconfessabile che ciascuno di noi conosce di sé, improvvisamente reso pubblico. Pensate nelle piazze pubbliche moderne, che sono Facebook, che sono tutti i social, che per televisione, sotto gli occhi di tutti. Come ci sentiremmo noi? Avremmo retto all'onta di una tale azione? Eppure, proprio in quella solitudine, in quell'essere stata abbandonata da tutti al suo grave peccato, proprio in quel deserto interiore di chi non si può più appigliare a niente e non ha più nessuno che può difenderla, proprio in questa verità innegabile che toccava la sua anima, quella donna diventa capace di mostrare al mondo il volto di Dio, perché quel giorno iniziò a conoscere chi era Gesù. E notate bene che non parte da lei tale iniziativa. La parola, in forma di interrogazione, parte dalla bocca del Signore che le fa scoprire, mentre è probabilmente ancora ripiegata fisicamente su se stessa, che attorno a lei oramai non c'è più nessuno che la condanni. Allora il Maestro, il Signore, dopo aver ricevuto la risposta di quella donna, nessuno, Signore, adesso la guarda negli occhi. Adesso può rivolgerle la parola che salva, rivelando la propria identità e restituendo la donna alla sua vera identità. E nemmeno io ti condanno, dice il Vangelo. Va ed ora in poi non peccare più. Allora cos'è la conoscenza di Lui, di Gesù, di cui parla San Paolo nella seconda lettura? È la conoscenza di un amore più grande che lo ha raggiunto nel proprio peccato, come per questa donna. Non lo dimentichiamo. San Paolo andava a far deportare altri cristiani a Damasco, dopo essere stato già responsabile dell'omicidio di alcuni tra essi. È lì che inizia a conoscere Gesù, San Paolo. Non esiste un principio di conoscenza di Dio che si possa affrancare dall'esperienza della sua misericordia. Insomma, chi non conosce di essere perdonato non ha ancora conosciuto il Signore, anche se dovesse proclamare il contrario. Buona domenica a tutti.